uno scrittore, un uomo dai molti talenti, un viaggiatore, una guida biblica, non so che altro dire.
Basta,
mi ha detto di dire basta. Va bene, voi, molti di voi lo conoscono, chi lo conosce sa che ha il dono di far riflettere, e questo non è piccolo dono. Questa sera ci regala una lettura particolare di Matteo, Matteo capitolo 13, i versetti 24-30, ed è una parabola famosa. Abbiamo preparato dei fogli per poterla leggere e seguire. Chiediamo a qualcuno di buona volontà di leggere la parabola per noi. Siete svogliati? Venite, qualcuno venga a leggere.
Prego. Sì, brava.
Bravissima. Ce l'hai qui? Perché adesso poi gli
dico. No, ce l'ha, signora.
Ah, ce l'ha lei. Boh, questo. Sì.
Un'altra parola rispose loro così: prima di te si può paragonare a un uomo che ha seminato di pezzi di mio ma dopo tutti i giorni del suo amico seminato di grano in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messa di lì fece brutto e poi cambia anche la sua. Allora i servi andarono da terra di un'altra e disse: padrone, non hai segnato il tuo figlio e il tuo comando? Da dove viene lui questa strana? Così gli rispose loro: come in un uomo. I servi dissero: voi tutti che andiamo al povero? No, rispose, perché non succede che, facendo la strana, con essa sarà picchiata anche il grano. Lasciate che tu e l'altro pensiamo insieme fino alla mattina, e al momento della mattina vi ho detto voi, cogliete una zizzania che è legata nel castello per piccarla, il grano di luce e ponendo nel mio grano.
Grazie della lettura. Siamo, bene, innanzitutto ringrazio anche dell'invito in San Rocco, che ormai considero una casa dove c'è una famiglia che mi accoglie e mi vuole bene, ecco, questo è, penso che sia importante. Poi sotto Natale vivremo due incontri, quello di stasera e quello di giovedì prossimo, e ho scelto due brani che forse non hanno a che fare direttamente, o meglio immediatamente, con Natale, ma con l'incarnazione sì. Cioè non sono, potevo proporvi qualcosa sul Vangelo dell'infanzia, sui Re Magi, sulla nascita di Gesù, sull'Annunciazione. Ho pensato questi due testi, uno l'abbiamo sentito appena adesso, che hanno a che fare con l'incarnazione, perché con Gesù la visione della vita cambia, e il testo di stasera in particolare ci fa vedere come cambia lo sguardo sulla vita. Credo che la parabola che abbiamo ascoltato è uno splendido racconto sulla non dualità. Mi sto fermando molto in questo periodo su questo tema della non dualità. Chi mastica un po' di Estremo Oriente è avvezzo a questa parola, la non dualità, l'importanza della non dualità. E credo che questa parabola ci aiuti a guarire da una malattia prettamente occidentale, che è proprio quella del dualismo. Noi viviamo sempre una tensione fra opposti. Per noi tutto è luce ombra, bene male, cattivo buono, ricchezza povertà, vincere perdere, possedere lasciare, felicità tristezza, vita e morte. Noi ci muoviamo in questo contesto di tensione continua. Ma noi sappiamo anche che la dualità, questa tensione, è il fondamento della sofferenza umana. Perché è qui che nasce l'ansia, la lotta, la violenza, perché siamo umanamente portati a lottare, appunto, a fare violenza per possedere sempre o far nostra la luce, il bene, il buono, la ricchezza, il vincere, il possedere, la felicità, la vita. Ma a che prezzo? Appunto, a un prezzo altissimo, tanto da provocarci sofferenza, ansia. C'è uno scrittore orientale, Sogyal Rinpoche, penso che, non so se è giusto, che ha scritto un bellissimo libro che mi è stato fatto notare da un'amica che è anche qui presente. Il libro tibetano del vivere e del morire, mi sembra che sia questo, di quest'autore. Scrive: viviamo in un continuo conflitto e nell'ansia, in un turbine di fretta, aggressività, sempre in competizione, aggrappandoci alle cose nel tentativo di possederle e conquistarle, caricandoci incessantemente di attività e preoccupazioni superflue. E tutto questo proprio a causa di questo dualismo, di questa dualità che ci portiamo dentro. La sofferenza svanirebbe nel momento in cui impareremmo a vivere integrando in un'unità gli opposti estremismi, perché tutto è uno. Quindi forse cesseremo di soffrire nel momento in cui non pensiamo più la realtà come un out-out, ma come un et-et. Dobbiamo imparare ad essere integrali, perché, come dico solitamente, se non diventiamo integrali, diventiamo integralisti, facendoci anche molto del male. Se imparassimo a vivere l'unità, scopriremmo che il tutto ha la sua positività. Ho fatto un esempio poco tempo fa, ho tenuto un incontro sull'ombra e c'è un aspetto molto interessante nell'etimo di ombra. L'ombra deriva, il termine ombra deriva dal latino umbra, che ha una certa assonanza con il sanscrito obra, che significa nube carica d'acqua. Questo è il significato di ombra. Nuvola carica d'acqua. La nuvola può avere un aspetto negativo, è ombrosa, è ombratile, però ha in sé iscritto l'aspetto positivo, perché dà l'acqua, e senza acqua si muore, l'acqua è fecondità, l'acqua è vita. Ecco cosa vuol dire integrare, cioè accettare il tutto senza separazione, abbracciare la realtà. Abbracciare la realtà, perché la realtà è una, è fatta di luce, di ombra, maschile e femminile, di bene e di male, di vita e di morte. Pensate che ci sono dei testi dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo Testamento, in cui si paventa la possibilità che Dio stesso richiude in sé l'ombra, l'aspetto umbratile. Facciamo l'esempio dell'Annunciazione, quando Maria riceve l'annuncio dell'angelo, no? Dice: su di te egli stenderà la sua ombra, egli. Oppure nella trasfigurazione avete quella bellissima voce dalla nube, no? Nella trasfigurazione di Gesù, dove Dio parla e dice: tu sei il mio figlio prediletto. Ecco, la nube, l'oscurità. Ora, questo era un cappello introduttivo per entrare, per affrontare la nostra parabola, perché Gesù nel racconto di questa sera ci ricorda che siamo esseri unitari e che se non torniamo ad abbracciarci nella nostra unità di bene e di male, di grano e di zizzania, rischiamo di farci tanto del male. A scanso di equivoci, io spero che tutti sappiate che cos'è la zizzania, perché poco tempo fa mi è stato chiesto, ma che cos'è la zizzania? La zizzania è un'erba, chi ha origini contadine lo sa bene quanto è nefasta la zizzania, perché è un'erba infestante, e quindi in un campo di grano, di frumento, la zizzania, che tra l'altro è molto difficile da distinguere, se le si lascia spazio può infestare il tutto, non solo, ma è anche pericolosa dal lato alimentare, perché può essere velenosa, quindi se si raccoglie assieme al grano. Quindi al tempo di Gesù, dove si viveva prevalentemente di agricoltura, quando Gesù parla di zizzania, tutti sapevano molto bene di cosa si intendeva. Ecco, dobbiamo tornare, dice Gesù con questa parabola, dobbiamo tornare a volerci bene, ad abbracciarci per quello che siamo, a integrare in noi tutti gli aspetti. Infatti la parabola dice: lasciate crescere insieme dentro di voi, nella vostra vita, il grano, la zizzania, il bene e il male, la luce e l'ombra, la vita e la morte. Non fatevi del male. Se abdichiamo a questo compito, rischiamo veramente di ferirci e ferirci inutilmente. Ora, una domanda che potremmo farci è questa: ma dove abbiamo imparato, chi ci ha insegnato a vivere da separati in casa, a dilaniarci in qualche modo? Perché non è una domanda banale questa, perché noi siamo veramente sempre tentati a far splendere la parte buona di noi, a far rimanere soltanto il bene, a non trovare ombre in noi, a non trovare difetti, peccati, chiamiamolo come vogliamo. Chi ci ha insegnato ad abdicare alla nostra parte di ombra, di male, a uccidere il nostro mostro interiore? Io sono convinto che è stato un certo bieco moralismo cattolico che ci ha indotti, ci ha chiesto ad essere puri, trasparenti, puliti, senza macchie, no? Ci è stato mostrato questo terribile modello. Tu, per essere accetto a Dio, per essere un buon cristiano, non devi avere macchie dentro di te, non devi avere impurità, non devi avere zizzania, non devi avere peccati. Pensate, abbiamo da poco celebrato la nefasta festa dell'Immacolata, che è un disastro. Ci è stato fornito l'immagine, come modello, l'Immacolata Concezione. Ma capite che non c'è nulla di più distante dall'umano che questa festa, che questa immagine. Allora il Vangelo di oggi ci ricorda qualcosa di interessante, che appunto ci guarisce da questo nefasto, maledetto, tentativo di ferirci inutilmente in nome del dualismo. Perché come discepoli di Gesù vorremmo, con sacro zelo, scendere nella nostra parte ombrosa e strappare via da noi tutta la cattiveria, l'invidia, la gelosia, no? Tutto quello che di buono non abbiamo dentro. Quanti preti hanno insegnato questo? Quante persone abbiamo fatto ammalare perché le abbiamo fatto credere che fosse possibile liberarsi dal proprio male solo con un atto di volontà? Ma sforzati un po' di più, denuncia un po' di più il tuo mondo, magari andandoti a confessare, e avanti così. Noi vorremmo separare subito il bene e il male, la luce e l'ombra, ma non è possibile, perché noi siamo tutto questo, noi siamo tutto questo. E più delle volte non per colpa nostra, perché ci portiamo dentro una storia antica, ce l'abbiamo scritto nel DNA, noi ci portiamo addosso il carico anche di negatività, di ombra, di generazione e generazione di persone che ci hanno precedute, e tutte queste adesso ce le ritroviamo nel nostro DNA, nel nostro carattere, nella nostra psiche. Noi siamo il frutto di una storia. Dio non vuole che ci amputiamo, che ci facciamo del male. C'è un grande scrittore, Rainer Maria Rilke, che scrive: se i miei demoni mi lasciano, temo che anche i miei angeli se ne andranno. Ma lo dice Gesù: non togliete la zizzania, perché rischiate di portare via anche il grano. Capite? Non possiamo amputarci. Accettare la nostra zizzania, integrarla, non significa solo diventare consapevoli di un negativo, ma anche in qualche modo di lasciarci raggiungere dal suo lato positivo, perché anche l'ombra ha il suo splendore, anche il male ha la sua parte di bene. Cosa ne sappiamo noi? Dove finisce il male e dove inizia il bene? Solo Dio lo sa. È vero che l'ombra rappresenta il lato inferiore ed animale delle nostre personalità, ma anche le parti involute, non realizzate, rimaste per anni e anni silenti, inutilizzate, se recuperate possono apportare potenziali creativi inimmaginabili. Ho lavorato un po' sulle fiabe, e le fiabe ci dicono, le fiabe di redenzione ci dicono appunto che animali terrificanti, se accolti, se abbracciati, se li si fa diventare amici, si trasformano in principi azzurri. Allora il brano di questa sera, in questo brano Gesù ci dice: abbi pazienza, non operare con violenza con te stesso, abbi pazienza. Sii divino, perché Dio ha pazienza, Dio è la pazienza. Non bisogna intervenire col male per produrre un bene, perché se tu agisci con violenza per ottenere un bene, in realtà quello che ottieni è la moltiplicazione del male. Mai fare violenza. Perché Gesù lo dice in Matteo 5, nel discorso della montagna, Gesù è chiarissimo in questo. Gesù dice: non resistete al male, non resistete al male, non opponetevi con durezza al male, altrimenti il male da voi perpetrato diventerà più violento ancora del male subito. Provate a pensarci un attimo. Nella vostra vita, con la violenza della forza, della volontà, siete mai riusciti a estirpare un vostro difetto? Queste cose Paolo le ha comprese molto bene quando dice, quando supplica il suo Signore, il suo Dio, e dice: io mi porto dentro una spina nella carne, porto dentro non sappiamo cosa fosse questa spina, ma qualcosa che certamente gli provocava molta sofferenza. Lui prega il suo Dio e dice: liberami da questo, liberami da questo. Chissà quanto si è sforzato perché questa spina fosse asportata da lui. Poi finalmente interviene Dio, almeno così scrive Paolo nella seconda Corinzi, e dice: caro Paolo, ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. Allora Paolo scrive: ho capito, adesso in poi mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Allora Gesù invita, non solo in questo brano evangelico che è una parabola, quindi è un po' un sunto del suo messaggio, ma in tutto il Vangelo invita sempre a lavorare sulla parte di bene, sulla parte di luce, di energia positiva che ci portiamo dentro. Cioè Gesù dice: ok, tu sei anche abitato dalla tua ombra, dai tuoi demoni, dai tuoi mostri interiori, va benissimo, ma lavora sul bene, fai crescere il grano, concentrati sulla parte di luce che ti porti dentro, avvolgi l'ombra con la luce senza distruggerla a priori e crescerai nella luce, nel bene. E vedrai col tempo anche l'aspetto negativo se ne andrà da sé, senza violenza. Il fatto che, appunto perché siamo stati educati in questo modo, siamo sempre stati abituati a concentrarci più sul male che abbiamo fatto che sul bene che possiamo compiere. È come se il criterio del nostro cristianesimo, della nostra vita cristiana fosse il male. No, non è quello, è il bene. Ma questo non è evangelico. Gesù non si ferma mai sul male quando incontra le persone. Non si ferma mai sul peccato, sul male, sulle ferite, sull'ombra delle persone che incontra. Gioca sempre sulla quella parte, anche se piccolissima, di bene che si portano dentro. E vuole che noi lavoriamo su quella parte di bene. Vai, la tua fede, la fede della tua parte migliore ti ha salvato. Non sono io che ti ho salvato, dice Gesù. La tua fede ti ha salvato. Gioca sul bene. Lavora lì. Dio, per vincere il gelo dell'inverno, quando è tempo, non cosa fa? Fa scendere la primavera e tutto si scioglie, il gelo, la neve, il freddo. Non taglia l'inverno, ma fa seguire all'inverno la primavera, il tepore, il caldo, e tutto torna alla vita. Quindi Gesù ci dice: non preoccupatevi dei vostri difetti, riconosceteli, anzi raggiungete la radice dei vostri difetti, delle vostre debolezze, del vostro male, ma poi fai crescere il buon grano che ti porti dentro, perché il grano crescendo toglierà ossigeno alla zizzania. Nessuno di noi è senza il buon grano, perché ciascuno di noi deriva da Dio, si porta Dio dentro, e Dio è l'immensità del bene. Per quanto male possiamo compiere o aver compiuto, per quanti difetti, per quanta fragilità, per quanto peccato, chiamatelo come volete, dentro di noi ci sarà sempre una sorgente di bene. C'è. Bisogna avere molta fede in questa presenza di luce, di energia positiva che ci portiamo dentro. Dobbiamo essere positivi, puntare sul positivo. Provate a pensare il brano di Zaccheo. Zaccheo è un uomo, trovate nel Vangelo di Luca questa immagine, questa figura che diventa quasi una figura simbolica in tutto il Vangelo. Zaccheo è l'insieme della negatività umana. Luca dipinge questo uomo veramente come un miserabile, ladro che sta col potere romano, capo dei pubblicani. E cosa fa? Gesù lo accosta, non gli rimprovera nulla, non gli fa la morale, non chiede di pentirsi, non gli dice chiedi perdono a Dio, perché Gesù sa che la cosa più inutile è chiedere perdono a Dio, perché Dio non si può offendere dato che è l'amore. E cosa fa? Gli dice una cosa splendida: oggi mi fermo da te. Capite? Non è il male il criterio delle scelte di Gesù. Ma il bene che Zaccheo si porta dentro e sa che c'è. La sorgente di bene sa che è lì dentro. Per questo che dice: oggi mi fermo da te, io sto con te, io ti amo e gioco su quella parte di bene, ti avvolgo con l'abbraccio, non ti giudico, non ti condanno, non ti faccio la morale, non chiedo neanche di pentirti. E questo uomo si sente amato, abbracciato, non giudicato, e riesce a tingere a quella parte di luce e si trasforma. L'amore trasforma, non la morale. La morale non ha mai trasformato nessuno. Le nostre prediche, tutte incentrate sul male, sul bene, non hanno mai provocato nulla, nulla. Provate a pensare cosa ha portato secoli e secoli di morale, di moralismo, di prediche sul sesso e sul denaro, ad avere oggi una società incentrata tutta sul sesso e sulla finanza. Questo ha provocato secoli di predicazione sul sesso e sul denaro. Nulla, anzi, ha peggiorato le cose. Bisogna lavorare sul bene, lavorare lì. A Dio non interessa il male che facciamo, a Dio interessa il bene che possiamo fare. Dio è il Dio della vita, non della morte. Dio è l'amore che guarda, che apre orizzonti, apre spazi, apre vie di futuro. Questo è il nostro Dio. Il nostro Dio non si ferma sul male. Quindi Zaccheo cambia, Zaccheo si trasforma, perché ha avuto qualcuno accanto che l'ha invitato a guardare la parte buona. Giocati sul grano, la zizzania non avrà più respiro e sarà bruciata. Quindi non sarà mai la morale, ecco perché dicevo che ha a che fare con il Natale questa parabola alla fine dei conti, perché Gesù è venuto a dirci, poi non l'abbiamo ascoltato, ma è venuto a dirci, a mostrarci che non è la morale del bene e del male, ma piuttosto quella orientata a rendere più felici le persone e un po' più sopportabile la vita, è ciò che conta nel cristianesimo. Il cristianesimo ha solo uno scopo: a rendere a rendere la vita un pochino più sopportabile alle persone. E questo è lo scopo del cristianesimo. Una morale che non minaccia, ma che dà senso alla vita, la gioia di vivere, persino al godimento di tutto ciò che è buono. Questo è il cristianesimo. Gesù è venuto a dirci questo: godi di tutto ciò che è bene, dentro e fuori di te. Smettiamola, dice Gesù, con la morale del non guardare, non toccare, non vedere, non andare, non fare. No, il cristianesimo non è la morale del non fare. Ma è quella dell'etica, della crescita, del compimento, di godere della vita in tutti i suoi aspetti, anche quello sessuale. C'è una preghiera, una poesia che non, adesso l'ho citata l'altra sera, ma della grande Merini, e diceva che Dio, cito a memoria, è una poesia molto bella, dice: e non venirmi anche tu a dire che Dio, non farmi anche tu, praticamente dice, la morale, la predica sul Dio che viene. Io ti abbraccio, io mi unisco a te e lì ci sarà Dio. È bellissimo, Alda Merini. Quando è che insegneremo agli uomini e alle donne che anche in un amplesso si può trovare Dio? Che cos'è la vita matrimoniale in fondo, se non questo? A dire che anche nell'atto sessuale si può partorire Dio. È lì che si rende presente Dio, perché Dio coincide con la parte migliore di noi stessi e della nostra vita. Non è qualcosa di esterno. Per questo che Gesù dice: gioca sulla parte migliore di te. E noi l'abbiamo condannata, l'abbiamo soffocata, tutto questo, concentrandoci sul male. Quindi Dio non è nell'assenza di male, ma nell'esaltazione del bene. Quindi abbiamo tremendamente bisogno di una morale che ponga al centro la vita, la fecondità, la gioia, non il peccato. Dobbiamo solo preoccuparci che la vita cresca in noi, che tutti i germi di bene, di bellezza, producano i loro frutti. Gesù è venuto a dirci questo, a renderci possibile di sbocciare. Al resto ci penseranno gli angeli di Dio, dice il Vangelo di oggi. Quindi non facciamoci del male, non facciamoci venire sensi di colpa se in noi ci sono dei difetti. Fanno parte della nostra natura. Fanno parte della nostra natura. Il 90% del male che facciamo non ne siamo colpevoli, non ne siamo colpevoli. Siamo colpevoli in minima parte del male che facciamo. Siamo fatti così. Ma abbiamo un potenziale di bene in noi che è immenso. E quando riusciamo a fare il bene, quando riusciamo ad amare, allora siamo divini. Ecco perché questa è l'incarnazione. Questa è l'incarnazione. Allora amiamo sempre più intensamente la vita che in noi e fuori di noi. Preoccupiamoci che tutto il bene che noi possiamo dare sia veramente donato agli uomini. E vedremo pian piano scomparire le tenebre, il male, il buio, l'ombra. Allora amiamo la vita, tutta. Non siamo integralisti, siamo integrali. Abbracciamo la vita tutta nei suoi opposti estremismi. Amiamo la luce e l'ombra, il bene e il male. Abbracciamo tutto, la vita e la morte, la malattia, la salute, ma tutto. Rilke, nella sua lettera a un giovane poeta, scrive: lasciate, dice al poeta, lasciatevi accadere la vita, credetemi, la vita ha sempre ragione. È splendido, eh? La vita ha sempre ragione. Non rimproverate la vita, amatela, amatela, abbracciatela tutta. Lasciamola accadere in noi, viviamo con tutto quello che siamo, ma senza dimenticare che Cristo è nel profondo del cuore, ma di tutti gli uomini, proprio di tutti, anche dei malvagi, anche di chi ci fa del male. È la cosa più intima che possediamo. Allora vivere la vita così come capita, perché la vita ha ragione, ma partendo dal nucleo incandescente che ci portiamo dentro, e questo fuoco che è l'amore e che ci abita, indipendentemente da ciò che siamo e dal mondo in cui siamo, piano piano distruggerà, frantumerà tutto il male che ci portiamo dentro. Ma è l'amore che distrugge, non la nostra volontà. Lasciamo che il bene deflagri in noi e pian piano toglierà anche la zizzania. Dio lavora nel tempo, Dio lavora nella nostra vita, perché Dio è sempre all'opera, dice Gesù in Giovanni. Dio è sempre all'opera, Dio è paziente, è profondamente cosciente di quello che noi siamo, ci conosce. Egli sa anche a che genere di piante apparteniamo e sa quando qualcuno di noi è chiamato a portare frutto. Lasciamo fare a Lui. Lasciamo accadere la vita. Questo in fondo, questo è il grande messaggio del Natale. Essere visitati da un amore, lasciarlo accadere ed accoglierlo come Maria. Grazie.
Se qualcuno desidera condividere un pensiero, una riflessione, fare una domanda, Don Paolo è a vostra disposizione per qualche minuto.
Non abbiate timore, ecco.
È sempre difficile.
Siamo tutti in famiglia, vero Don Fredo? Così dice. Forte, c'è un microfono qui, vieni pure qua.
Io queste cose che dici le ho del tuo, non so.
No, no, parla davanti al microfono, è acceso.
Ah, dicevo, queste cose che ho sentito oggi a volte me le dimentico, però se qualcuno me le dice, poi di nuovo ci penso che ci credo. Forse non è strettamente legato a quello, al tema di stasera, però io vivo circondata da persone che non credono e che mi sembrano molto preoccupate del fatto che io credo e loro no. E io invece sento questo bisogno di, forse questo c'entra con questa integralità, di dire che nella vita dobbiamo trovare delle cose che ci uniscono, più che concentrarci sulle cose che ci dividono. Quello è un modo di concentrarsi sul bene, su una direzione comune. E allora vorrei un consiglio sulle parole che si possono usare, sulle azioni che si possono intraprendere.
Grazie. Ecco, io all'inizio ho fatto un elenco di dualismi, no? Luce, ombra, bene e male, cattivo, buono, ricchezza, povertà, vincere, perdere, possedere, lasciare, felicità, tristezza, vita, morte. Ne aggiungo uno, credenti e non credenti. Io non sopporto più questa differenza, perché non esiste la differenza tra credente e non credente. Noi dovremmo, noi cristiani che ci reputiamo tali, dovremmo smetterla di parlare di credente e non credente. Ma cosa vuol dire? Guardate che il mondo non si divide tra chi crede in Dio o chi non crede in Dio. si divide tra quelli che amano e quelli che non amano, e questa è la differenza. E allora, se prendiamo questo criterio, scopriremo che molti credenti sono atei, perché pensano che essere credenti si declini soltanto a venire in chiesa, a baciare l'altare e fare la carestia, ma sono degli atei perché non amano i fratelli. Poi abbiamo i cosiddetti atei che non mettono piede in chiesa, non vogliono sentire nulla di chiesa, ma che amano profondamente i fratelli, e questi sono degli autentici credenti. Allora non è più questione di dire qualcosa, ma è la vita che noi viviamo che dirà qualcosa. Gesù lo dice ai suoi: da questo vi riconosceranno. Non se proclamate il dogma alla domenica messa, non vi riconosceranno dal vostro catechismo perfetto, e neanche da quante volte andate a messa vi riconosceranno, ma se avrete amore gli uni per gli altri, beh, questo sì, da questo vi riconosceranno, dall'amore che avrete. Riconosceranno che siete figli del Padre che è l'amore, che siete miei discepoli. Allora non è la questione di usare parole, ma uno stile di vita. Allora lo stile di vita è vivere ogni giorno nelle nostre circostanze, così, nella vita così come capita, in tutte le sue dimensioni, vivere quella dimensione del Vangelo, che in fondo è l'amore reciproco, il recupero, non giudicare, non condannare, cercare che le persone che incontriamo vadano via un pochino più felici di come l'abbiamo incontrata. Ecco, è tutto lì. Venga, signora. Usi il microfono che c'è lì.
Ecco, io ho sempre interpretato questo pezzo del Vangelo come, in maniera, diciamo, un po' terrorizzante, nel senso che la zizzania rimarrà lì, però alla fine sarà raccolta e messa nel fuoco. E ho usato il dualismo, cioè da una parte buoni e dall'altra cattivi, la zizzania. Così invece dice che questo è dentro di noi, cioè si può considerarsi buono, ma un insieme di bene e di male, in cui per un amore deve vincere.
Sì, stiamo attenti che, sì, purtroppo siamo stati noi, Chiesa, a insegnare a fare terrorismo attraverso alcune parabole evangeliche. Quando Gesù, soprattutto in alcune parabole, parla di fuoco, ma il fuoco non è quello dell'inferno, a patto che l'inferno non esiste evangelicamente parlando, non diciamo stupidaggi. Ma quando si parla di fuoco, è il fuoco dell'amore, dello spirito. E l'amore brucia, l'amore frantuma, l'amore polverizza il male. Quindi alla fine noi saremo immersi in un amore di Dio, e Dio è fuoco divorante, dice la scrittura, è fuoco divorante, ma nel senso che è amore che frantuma, polverizza tutto il male. Per questo che la zizzania alla fine sarà frantumata, alla fine però. Quindi questa è la nostra speranza di cristiani, questo, che il male che abbiamo fatto, che ci portiamo dentro, verrà polverizzato dall'amore, ma sarà conservato il bene che abbiamo fatto, e con esso la nostra persona, perché siamo noi a averlo fatto. Noi saremo conservati per l'eternità, perché abbiamo amato i fratelli, e non saremo mai condannati per il male fatto, perché Dio non può condannare, perché Dio è soltanto amore. Questo è chiarissimo nel Vangelo. Chiarissimo. Bene, allora io non voglio rubarvi ulteriore tempo, la prossima volta ci fermiamo su un altro passo simpatico, a cui abbiamo dato un titolo altrettanto simpatico, no? Gesù maestro di trasgressione. È importante trasgredire nella vita, che ne abbiano detto, Gesù insegna i suoi a trasgredire. Lui è stato un grande trasgressore della legge, anche della legge di Dio. Gesù ha disobbedito molto alla Torah, alla legge divina. Ecco, prossima volta vediamo in quali cose Gesù ha trasgredito e ha invitato anche a trasgredire, perché trasgredendo si cresce. Chi non trasgredisce mai rimane nello stato infantile. Questo lo affronteremo settimana prossima. È uscito da poco, faccio un po' di pubblicità adesso, giustamente, è uscito il mio ultimo libro venerdì scorso, dove riprendo un po' questa idea attraverso le fiabe. Ho citato le fiabe prima perché ci ho lavorato sopra, quindi ho fatto un piccolo libro sulle fiabe e Vangelo, ho fatto una lettura di tre fiabe, Cappuccetto Rosso, Cenerentola e Biancaneve, alla luce del Vangelo, ecco. Sono lì in fondo, se qualcuno volesse poi prenderle. Io vi ringrazio dell'attenzione e buona settimana a tutti.
Vi accogliamo, sì.